Buonasera a tutti e a tutte, a coloro che ci seguono da casa. Incominciamo il nostro consiglio comunale. Oggi ne abbiamo 28, siamo a martedì e direi che possiamo lasciare la parola al segretario per fare l'appello.
Actis. Ambrogio Clotilde, Bertola, Calcagno, Gandolfo, Garaventa, Giordana, Giorgis, Longo, Occelli, Pettavino, Portera, Rubiolo,
presente.
Seliac, Senesi, Tesio, Zampedo. Quorum strutturale costituito, grazie.
Bene, invito tutti i consiglieri ad alzarsi per l'inno, grazie. Bene, possiamo accomodarci, grazie. Iniziamo subito il consiglio, come sempre dalle comunicazioni, e quindi lascio la parola al nostro sindaco Antonello Portera, prego.
Buonasera a tutte e a tutti presenti e collegati. Prima comunicazione, voglio ricordare la scadenza per ottenere, per richiedere il bonus tari per chi ne ha diritto per l'anno 2026, come avevamo detto nello scorso consiglio, entro il 30 aprile. Quindi ci sono ancora 2 giorni di tempo per chi ne ha diritto per accedere al bonus tari. Ci sono tutte le informazioni sul nostro sito. Seconda cosa, leggo una comunicazione del tavolo per la pace a proposito del Giro d'Italia per la pace. Il comune di Savigliano ha aderito al Giro d'Italia per la pace proposto dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Si tratta di un'adesione importante per dare risalto alle tante iniziative contro la guerra e la violenza che si stanno organizzando in più parti d'Italia. Ogni ente pubblico deve fare la sua parte per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace. Il Comune di Savigliano, come recita l'articolo 2 dello Statuto Comunale, crede nella pace e promuove questo valore che da più parti viene messo in pericolo. Il Giro d'Italia per la pace si svolge in occasione dell'ottavo centenario di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, e ha l'obiettivo di fare di ogni città un cantiere, una scuola di pace. Simbolo di questo viaggio che sta attraversando l'Italia è la Lampada della Pace di Assisi, che farà tappa nella nostra città il 20 maggio e sarà accolta in Piazza Santa Rosa nella mattinata in occasione del Salone del Volontariato. La lampada rimarrà in città e sarà presente nelle iniziative sulla pace della Festa della Cultura, che quest'anno ha come tema proprio la pace. Come diceva Giorgio Lapira, storico politico pacifista, in un tempo buio che uccide la fiducia e la speranza, ogni città è un candelabro destinato a far luce al cammino della storia, e la lampada di Assisi simboleggia questa volontà. Altra comunicazione: si è parlato più volte in questo Consiglio Comunale, anche sollecitati da parte vostra, della viabilità in vista della realizzazione del nuovo ospedale. Abbiamo dato conto la volta scorsa di alcuni percorsi avviati, soprattutto per quel che riguarda quella famosa rotonda di Via della Morina e anche del semaforo di Via Suniglia. Avevamo detto che nello scorso inverno, anche a seguito di una serie di osservazioni empiriche sul funzionamento del semaforo di Via Suniglia e nell'ottica appunto di un incremento di traffico in vista del nuovo ospedale, abbiamo dato incarico a uno studio specializzato per la valutazione dei flussi e il suggerimento di alcuni correttivi possibili. Ci sono stati riportati appunto i dati relativi a questo, al funzionamento, ai flussi, eccetera, e alcune proposte alternative. Al momento ne abbiamo colta una, infatti qualche tempo fa abbiamo iniziato a rimodulare il semaforo secondo criteri di ottimizzazione rispetto ai flussi. Successivamente, poi, anche alla luce del funzionamento, abbiamo apportato ancora qualche correttivo ulteriore per cercare di migliorare l'effetto, e crediamo che allo stato sia il più efficiente, vicino alla massima efficienza, vicino alla maggiore efficienza possibile. Sicuramente dovrà essere valutato, rivalutato a regime. Complessivamente ad oggi abbiamo ridotto il ciclo complessivo come tempo dei vari passaggi di rosso e verde, però tra questi abbiamo allungato quello della direttrice principale. Quindi sulla direttrice principale c'è un maggior tempo di verde, diciamo così perché si capisca, e complessivamente tutto il ciclo comunque si è ridotto. Ripeto, probabilmente a regime, una volta che sarà riaperto il ponte, può darsi che sia opportuno apportare qualche ulteriore correttivo, probabilmente anche una piccola riduzione del tempo della direttrice principale per ridurre ulteriormente il ciclo complessivo. Sarà valutato ovviamente quando arriverà a regime. E altre soluzioni che pur ci sono state proposte riguardano interventi strutturali che incidono sulla struttura, le svolte e via dicendo, saranno valutate se necessarie, se opportune, in un momento successivo. Io vorrei finire. Forse c'è.
Molto bene. A questo punto lasciamo la parola all'assessora Anna Giordano, che voleva fare delle comunicazioni. In realtà sulle comunicazioni non è previsto un dibattito, diciamo, tra i consiglieri. Sono comunicazioni, sono sempre state comunicazioni. Alla fine, se ritenete, possiamo poi fare l'intervento, però... Perfetto. Se il consigliere ritiene di fare una comunicazione, se il consigliere Calcagno ritiene di fare una comunicazione, quando di solito il percorso è sindaco, assessore, quindi giunta, e poi ci sono i consiglieri, non abbiamo mai negato la parola a nessuno in questo consiglio. Prego, assessore Giordana.
Buonasera. Allora, mi aggancio alla comunicazione del sindaco sulla pace, sul tavolo della pace, perché lui ha accennato appunto che arriverà il 20 maggio in Piazza Santa Rosa al Salone del Volontariato. Allora, e quindi io vi invito, ovviamente, caldamente voi e la cittadinanza, a partecipare il 20 maggio dalle 9 alle 13 in Piazza Santa Rosa, dove ci sarà il Salone del Volontariato, e partono subito i ringraziamenti, innanzitutto al CAV, che è l'organizzatore, che ci ha portato a Savigliano questo format che è già presente in altre sorelle della Granda, e alla consulta della Solidarietà, che ha fortemente collaborato per la realizzazione di questo salone. Allora, cosa ci sarà? Allora, al di là del fatto che ci saranno ovviamente gli stand delle nostre Allora, la ricchezza della rete di solidarietà di Savigliano, adesso si sente ancora meglio? Quindi vedremo appunto gli stand. All'interno di alcuni di questi stand però ci saranno dei ragazzi dell'Istituto di Scuola Superiore Claretta Marconi, che hanno fatto un percorso durante l'anno, un percorso chiamato Coltiviamo Buone Abitudini, in cui insieme alle associazioni hanno proprio lavorato per raccontare ai loro coetanei, ma anche a noi, con un linguaggio proprio dei giovani, cos'è il volontariato e cosa sono queste associazioni. Ci saranno anche dei momenti musicali e ci saranno anche dei momenti, degli incontri di approfondimento sul benessere, soprattutto dedicato agli adolescenti, perché ovviamente in primis abbiamo invitato le scuole al salone, curati dal cantiere adolescenti di Savigliano, dell'ASL Cuneo 1 e dall'associazione La Voce di Elisa. E ringrazio anche queste associazioni, ma ringrazio tutte le associazioni, perché davvero c'è stata grande partecipazione per l'organizzazione. Quindi vi invito a partecipare a questa mattinata, che sarà molto ricca e intensa. Grazie.
Grazie mille. Buonasera a tutti. Io mi limito a riagganciarmi a ciò a cui si sono già agganciate sia il sindaco che l'assessore Giordano. In effetti quest'anno il tema che è stato scelto dalla Consulta Cultura per quanto riguarda la giornata le giornate della cultura è il tema della pace. Nell'ambito di queste giornate sono stati quindi ben inseriti e, diciamo così, molto ben accetti, visto che sono contributi importanti, sia i contributi del Tavolo della Pace, che in effetti realizzerà quegli eventi che sono già stati menzionati, ma anche tutti quegli altri che le singole associazioni hanno proposto. Io non sto a ricordarli tutti, perché tanto ci sarà poi la brochure con tutti gli eventi e ce ne sono 4 pagine. Ci terrei a sottolineare che collaborano di nuovo molto proficuamente le scuole, che la giornata della cultura è il 23 maggio, presenteranno i loro lavori presso il convento di Santa Monica, sia il Cravetta Marconi che sia il Santore di Santa Rosa. Sono lavori che hanno preparato a tema e che quindi avranno anche il piacere di poterci illustrare. Ci sono poi alcuni spettacoli e alcuni convegni che non sono da perdere su questo tema. In particolare ricordo che sempre in collaborazione o soprattutto su iniziativa del Tavolo della Pace ci sarà un intervento che adesso troverò. Un incontro pubblico alla Croce Nera il venerdì 22 alle ore 18. No alla guerra, un'altra difesa possibile. Il relatore sarà Francesco Vignarca, che è il coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo. E quindi questo è uno degli eventi che assieme appunto al Tavolo della Pace sono stati inseriti in questa serie di eventi. Gli eventi, a dire la verità, per effetto di tutto ciò che è stato proposto dall'associazione, dalla Proloco, che realizzerà il cosiddetto Liberamenti, questo festival, chiamiamolo dell'editoria, che in qualche modo ha già realizzato l'anno scorso, che realizzerà quest'anno in occasione della festa della cultura, diciamo che partiranno addirittura dal venerdì 15 presso il centro culturale. Ci saranno tutta una serie di serate a tema. Qui il tema non sarà necessariamente quello della pace, sarà, loro hanno scelto come tema quello del viaggio. Però in chiusura è stato inserito un evento che è comunque sempre nell'ambito di questo Liberamenti, che è comunque pertinente con il tema di quest'anno della giornata della cultura. Presso il centro culturale savignanese si parlerà di Ucraina attraverso una relazione, un contributo della professoressa Asparaggio, che ci spiegherà quello che lei ha visto che comunque si è recata là. Ci saranno anche spettacoli su questo tema, in particolare sempre il 23 alla Crusa Nera alle ore 21 uno spettacolo teatrale promosso dall'associazione Noi con Voi e dall'associazione La Voce di Elisa, che è quello che ha già ricordato l'assessore Giordano. Ci saranno degli eventi, diciamo così, che hanno a che fare con la pace presso il Teatro Milanollo, anche se le rane di Aristofane. Si parla di guerra e si arriva a parlare di pace parlando di guerra, quindi è uno spettacolo da questo punto di vista molto interessante. Il Teatro dell'Assurdo, che ci proporrà invece Claudio Del Toro con coloro che collaborano con lui per quanto riguarda il teatro a Savigliano. Col Teatro dell'Assurdo ti spiegherà il dramma dell'incomunicabilità, che poi è uno dei presupposti per poi avere, diciamo così, un certo tipo di approccio. Diciamo che questi eventi sono tutti molto importanti, lo vedrete poi nell'ambito della brochure. Mi piacerebbe ancora ricordare il flash mob organizzato dalla Raimon di Eula presso la Torre Civica il venerdì 22 alle ore 11, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza, quella che normalmente si reca al mercato, per farla riflettere sul significato della pace, e questo evento, diciamo così, è stato pensato appositamente in un giorno di mercato perché sia fruibile proprio da tutta la cittadinanza, invece che solo magari da quelli che avrebbero partecipato al flash mob. In quel modo lì tutti quelli che vanno al mercato saranno costretti a chiedersi che cosa sta succedendo. Comunque, ripeto, ci sarà poi tutto meglio esplicitato nella brochure. Volevo solo agganciarmi a questo discorso qua per dire che il tema scelto è quello della pace, e soprattutto per ringraziare tutte le associazioni, scuole comprese, che hanno molto collaborato, come oramai è diventato d'abitudine, alla realizzazione di queste giornate.
Grazie Presidente, velocissimo, ci siamo, 8, 9, 10 maggio, ci sarà la quarta edizione di Savix, quest'anno come tutti gli anni in realtà di consueto tantissime novità, tantissime conferme rispetto agli scorsi anni anche, ci troviamo l'8 alle 18, venerdì 8 maggio alle 18 per l'inaugurazione formale presso Palazzo Muratore Cravetta, che in cui taglieremo il nastro proprio quella sera, oltre che del Festival Savix, anche della Mostra Nazionale Monumentini, che avrà luogo per 2 mesi proprio Palazzo Muratore Cravetta al primo piano. Sarà una mostra, ritengo, molto importante, avrà un risvolto anche di carattere nazionale come l'ho avuto in altre regioni d'Italia. Proseguiremo i successivi 2 giorni con il vero e proprio festival, dalle 10 alle 20, entrambi i giorni, con varie aree e, come ho detto, tante sorprese. Restate sintonizzati, perché dopo Savix, ovviamente il weekend successivo, la domenica 17, ci sarà Quintessenza, come ogni anno organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni, e a seguire, oltre ovviamente alla Festa della Cultura che abbiamo già citato, partiremo con tutto quello che sarà il programma degli eventi estivi, per cui a breve ci saranno grossissime novità. Mi taccio.
Bene, grazie Assessore Mulassano. Adesso tocca la parola all'Assessore Ferraro, prego.
Grazie. Una breve comunicazione, anche se un po' diversa dalle altre. Il 17 di maggio la Regione Piemonte ha messo in campo un'iniziativa sulla prevenzione cardiologica, e si terranno in 15 luoghi, piazze della regione Piemonte, tra cui Savigliano. Quindi questo ci fa molto onore anche da un punto di vista della considerazione che la regione ha avuto nei confronti dell'ospedale di Savigliano. E anche grazie all'impegno di tutta l'equipe di cardiologia dell'ospedale, che hanno dato il massimo per garantire questa giornata di prevenzione. Quindi presso la Cosa Nera ci sarà un'organizzazione per permettere a tutti i cittadini che lo vogliono di farsi controllare, quindi fare delle visite, perché in ragione poi di dovessero scoprire qualche cittadino un po', c'era l'ospedale, quindi c'è una specie di controllo reciproco. Per quanto riguarda quindi la funzione nostra di comune, abbiamo dato la disponibilità all'organizzazione, abbiamo fatto alcuni passi, tra cui ci era richiesto la partecipazione delle nostre palestre che operano in Savigliano, e quindi hanno aderito anche le palestre che verranno collocate davanti alla Cosa Nera per esprimere le loro attività, che vengono effettuate sia sulla prevenzione della salute, quindi sugli effetti cardiologici, e sia sul post-operatorio per i soggetti che in questo caso avranno bisogno. Per cui, questa cosa coincide con Quintessenza, quindi sarà anche un momento di grande eventi, e quindi credo ci sarà molta gente, per cui la disponibilità di tutti i medici dell'ospedale è in campo, e quindi speriamo che i cittadini approfittano di questa occasione per potersi aspettare le lunghe liste d'attese per farsi una visita. Questa è un'occasione che dalle 9 del mattino alle 5 di sera i medici saranno a disposizione per fare queste visite effettivamente gratuite, senza ticket, e quindi è un'occasione anche per la città e per i cittadini di poter sfruttare questa occasione.
Grazie Assessore Ferraro. A questo punto Consigliere Calcagno.
Grazie. Mi rilascio alla comunicazione del Sindaco sul semaforo di via Suniglia per comunicare che i tempi di percorrenza del passaggio pedonale per delle persone che hanno problemi deambulatori è troppo corto, infatti si sono trovati in mezzo alla strada. Detto e corretto.
Grazie consigliere Calcagno, prego sindaco.
Dico che abbiamo già corretto 6 giorni fa.
Bene, abbiamo finito questo punto. Ne approfitto io invece per ricordare, visto che sono stati citati tanti gli appuntamenti che ci sono nel mese di maggio, a conclusione la domenica 24 a Savigliano la Strada Saviano, come tutti gli anni, con i due percorsi, il percorso open di 12 km, il percorso classico invece di 6 km, quindi tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, anche perché il piccolo contributo che viene richiesto per la partecipazione viene poi subito dopo devoluto alle associazioni savigianesi, e in questo caso c'è anche un progetto relativamente importante che verrà sicuramente illustrato attraverso giornali, i canali social nelle prossime settimane. Grazie a tutti. A questo punto io direi che possiamo iniziare la parte dedicata alle interrogazioni. Sono pervenute nei tempi regolamentati 5 interrogazioni. La prima interrogazione riguarda i parcheggi di Borgo Marene. A porla è il consigliere Occelli, a cui cedo la parola. Prego.
Grazie Presidente. Nonostante siano terminati i lavori nell'area fieristica e siano quindi a disposizione...
Consigliere, se può avvicinare un po' il microfono, grazie.
Si sente?
Un pochino più vicino proprio.
Non leggo più. Nonostante siano terminati i lavori nell'area fieristica e siano quindi a disposizione molti stalli, l'assenza del ponte sul Mellea rende difficoltoso il parcheggio per i lavoratori dell'Alstom che provengono da fuori. Molti di loro trovano come unica soluzione quella di posare l'automobile in Borgo Marene, il che comporta un aumento del numero di veicoli e di conseguenza alcuni problemi. Molti residenti segnalano auto parcheggiate nei pressi di incroci, passi carrabili e sui marciapiedi. In questo contesto, la nostra giunta ha già pensato di intervenire su via Benso con la delibera numero 56 del 23 marzo, ma servirebbe agire su tutto il borgo. La situazione di disordine è infatti favorita anche dalle pessime condizioni di segnaletica verticale ed orizzontale in tutta la zona. Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada, l'ente proprietario è obbligato a provvedere alla manutenzione delle strade, compresa la segnaletica. Domandiamo quindi se l'amministrazione sia a conoscenza della situazione della segnaletica e come intende intervenire. Se sia intenzione dell'amministrazione adottare, e con quale tempistica, un'ordinanza sindacale per regolamentare la sosta ed eventualmente istituire zone a sosta riservate per i residenti. Infine, se l'amministrazione intenda confrontarsi con la direzione dell'Alstom ed eventualmente di altri insediamenti di quell'area per concordare soluzioni strutturali che riducano la pressione di sosta sulle vie residenziali.
Grazie consigliere Occelli, la parola passa al
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per quanto concerne l'interrogazione del consigliere Occelli, io credo che lo sport preferito sia quello di parcheggiare dove non si deve parcheggiare, di non rispettare i limiti e di così indiscriminatamente non rispettare il codice della strada, e quindi non solo in Borgo Marene ma in tutta la città, ma questo è un cappello generale che mi sentivo di dire, e quindi di fare di nuovo un appello ai cittadini o a quelli che arrivano in Savigliano di cercare di rispettare un pochino le regole, che sarebbe consono a tutti. Nello specifico la situazione di Borgo Marene era già critica anche prima della chiusura del ponte, anche prima dei lavori dell'area fieristica. Infatti ci siamo confrontati con l'Alstom, con la direzione dell'Alstom, quando sono stati avviati i lavori di rifacimento dell'area fieristica per riuscire a trovare una soluzione diversa, e purtroppo quella parte della città non offre molte zone di sfogo e di parcheggio. Infatti avevamo alternato i lavori anche per poter permettere comunque il parcheggio anche durante il rifacimento dell'area fieristica. Per quanto riguarda la segnaletica, quella che era già esistente in Borgo Marene riguardava soprattutto via Duccio Galimberti, dove già erano stati installati dei cartelli di parcheggio di sosta a 2 ore, in modo da disincentivare il parcheggio continuo dei lavoratori che cercano parcheggio lì piuttosto che nell'area fieristica. Come citava lei, abbiamo sì fatto una delibera il 23 marzo su sollecitazione di alcuni cittadini residenti in via Benso, dove qui soprattutto non è neppure il parcheggio dei lavoratori di Alstom, ma proprio di cittadini anche residenti, quindi la problematica è estesa a tutte e due le categorie. Assolutamente noi avevamo già in programma di effettuare e ridipingere gli stalli esistenti e dare una sistemata di nuovo a tutta la segnaletica orizzontale e verticale che comunque è presente nella zona, e infatti i lavori sono stati eseguiti nelle scorse settimane, perché di solito la segnaletica orizzontale viene eseguita nella primavera, quando non c'è più pericolo di pioggia e la vernice può attecchire meglio all'asfalto e durare di più. Quindi assolutamente noi controlliamo la segnaletica e cerchiamo di distribuire il lavoro di ritinteggiatura e di sostituzione cartelli. Savigliano è grande, quindi il nostro lavoro è quello di stare dietro alle zone e di risistemare quello che non si vede più, oppure i cartelli che non ci sono più. Con la direzione Alstom siamo in contatto sempre, infatti ci era stato poi richiesto molte volte quando finiscono i lavori, quando possiamo dire ai lavoratori, ecco, anche loro trovano difficoltà a cercare di disincentivare il parcheggio. Purtroppo non è solo il fatto che il ponte è chiuso, la problematica dei lavoratori che vanno lì, andavano già molto anche prima, infatti credo che nelle passate amministrazioni il fatto di aver istituito dei parcheggi a ore fosse proprio per disincentivare. Quindi noi facciamo il possibile e questo, secondo me, la sua interrogazione è anche un appello ai lavoratori di cercare di parcheggiare in area fieristica piuttosto che andare ad intasare delle strade, alcune anche piccole, e quindi si fa fatica a passare in doppi sensi di marcia con delle macchine parcheggiate, soprattutto negli incroci, come diceva lei, o in zone che rendono cieca la svolta destra o la svolta sinistra. Quindi nella sostanza penso di averle risposto a tutte le domande, se no sono qua.
Grazie assessore, il consigliere Occelli si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma abbastanza, nel senso che sul discorso del disco orario io son sempre d'accordo, perché credo che sia la cosa che serve più di tutti in questi casi. Per quanto riguarda la segnaletica, mi dite che la state facendo, quindi bene, spero che venga fatta anche, cioè, in più zone possibili, perché mi rendo conto delle esigenze di bilancio, ma se uno non fa la segnaletica orizzontale poi è anche difficile andare a contestare un parcheggio sbagliato. Per quanto riguarda sì, il fatto che ok, adesso non c'è il ponte, il problema c'era già anche prima, io la questione l'ho voluta sollevare adesso perché magari adesso è più evidente, perché comunque chi arriva da Saluzzo non puoi farlo parcheggiare in area fieristica, cioè perché a quell'ora lì c'è un traffico impossibile adesso. Quando migliorerà un po' la cosa, magari gli si può davvero chiedere quello, perché io ho provato ad andare all'area fieristica e vicino comunque all'Alstom. C'è gente che va a parcheggiare al fondo di Borgo Marene, cioè fa più chilometri a piedi lì che non dall'area fieristica, quindi speriamo serva a qualcosa.
Grazie consigliere Occelli. A questo punto possiamo passare alla seconda interrogazione, che è nuovamente presentata dal consigliere Occelli. In questo caso l'argomento riguarda il turismo per la città di Savigliano. Prego consigliere.
Grazie presidente. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Turistico Regionale, nel 2025 la città di Savigliano risulta ultima tra le sette sorelle per quanto riguarda l'arrivo di turisti. Tralasciando il capoluogo e città ad altissima vocazione turistica come Alba, con le quali non ci si può mettere in competizione, notiamo che il numero di arrivi è la metà di quello di Fossano, penultima, con 17.990 arrivi a fronte dei nostri 8.502. Domandiamo quindi all'amministrazione se abbia già cercato di individuare le cause di questo basso afflusso e quali azioni voglia intraprendere per rendere la nostra città più appetibile.
Grazie consigliere Occelli, in questo caso risponde l'assessore Giorsino, prego.
Grazie presidente. Faccio una promessa di metodo, nel senso che per quanto riguarda l'analisi dei dati, molto probabilmente sarebbe necessario esaminarli in rapporto ai dati precedenti, altrimenti diventano dati assoluti che hanno uno scarso significato, per quanto ci sia questo rapporto fra i due comuni. E mi spiego. Se vado a scaricare dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte i dati comunali dell'anno 2022, scopro che innanzitutto si parla di movimenti turistici dei clienti negli esercizi ricettivi, e questo già la dice abbastanza lunga su quello che può essere poi il proseguo della risposta. Ma soprattutto si vede che nel 2022 i dati erano presenze 5.000 a Savigliano e sempre 17.000 a Fossano. Se vado a vedere quelli del 2025 che lei correttamente ha citato, vedo 8.005 a Savigliano e 17 a Fossano. Se la matematica non mi inganna, l'incremento è circa del 60%. Di conseguenza penso proprio che qualcosa sia stato fatto effettivamente, nel senso che raccolgo come stimolo quello che è il contenuto della sua interrogazione, però l'amministrazione in questo senso ha già lavorato. Ritengo poi che dei dati come questi, che comunque vedono una crescita costante del flusso dei clienti degli esercizi ricettivi, per quanto sia difficile pensare ad avere immediatamente dei numeri molto alti, visto che gli esercizi ricettivi, a me, se penso a Fossano, mi vengono in mente Romanisio, il Dam Hotel, il Palazzo Righini e un altro paio di grosse strutture che possono ospitare molte persone. Se penso a Savigliano, la prima struttura che mi viene in mente è la Villa Cosmera, e poi ci sono i vari Airbnb, ma quelli ci sono più o meno un po' dappertutto, no? Quindi spero che questo trend positivo, che sicuramente noi ci siamo impegnati a migliorare, possa essere da stimolo non solo, diciamo così, per un turismo in entrata a Savigliano, ma soprattutto per un qualche investimento imprenditoriale che, alla luce di questi dati, ma soprattutto alla luce del fatto che a Savigliano comunque, in occasione delle manifestazioni e non solo, le persone che arrivano da fuori ci sono e sono anche molte, abbia, diciamo così, lo spirito imprenditoriale di realizzare una struttura ricettiva che ci possa aiutare meglio. In quel modo lì probabilmente i dati sarebbero più realistici. Faccio presente ancora un'altra cosa. In occasione del Festival del Tango, che oramai sarà giunto quest'anno alla quarta edizione, proprio perché è una cosa molto particolare, molto settoriale, si muovono più o meno 350-400 persone, molte non sono di Savigliano. Chi poi si occupa di piazzare queste persone in giro non solo utilizza Villa Cosmera e quei bed and breakfast che sono liberi, ma soprattutto gli hotel del circondario, per cui siamo noi che portiamo qualche volta addirittura i turisti nelle città vicine. E un altro dato che vorrei citare, perché questo è anche di nuovo abbastanza interessante, ma soprattutto per dire che un pochettino più appetibile, o forse lo è sempre stata, ma io parlo per quello che è la mia esperienza personale, Savigliano lo è quello della recente mostra che si chiuderà domenica sull'opera di Gustav Klimt. In quella mostra lì il 70% delle persone che l'hanno visitata, visto che l'abbiamo, diciamo, censite, proviene da fuori Savigliano. I savigliani sono un terzo. Diciamo che questo è un discreto risultato, migliorabile sicuramente, ma che in ogni caso ci dà la misura di come Savigliano sia vista in qualche modo come un posto dove si può fare turismo e si possono vedere anche delle cose. Sicuramente è difficile avere un turismo residenziale. Dico ancora un'ultima cosa, ritengo che questo osservatorio sia importante per dare la misura dei dati e dei flussi. Probabilmente andrebbero depurati di quel turismo che riguarda invece il turismo di affari, nel senso che molto probabilmente dentro questi numeri ci sono anche le persone che durante la settimana viaggiano per lavoro, ed è chiaro che è ancora più difficile competere con una realtà come Fossano a livello di struttura ricettiva se poi ci metto dentro anche i numeri delle persone che viaggiano per lavoro, perché a quel punto lì è chiaro che si fermano dove ci sono gli hotel e più difficilmente a Savigliano. Noi abbiamo grossa difficoltà, ma me l'ha confermato anche recentemente l'assessore Mulassano, a sistemare a Savigliano, ad esempio, se viene una compagnia teatrale e vuole dormire, bisogna prenotarlo con molto anticipo, altrimenti non si riesce a farli dormire, perché comunque quei 60-70 posti letto che ci sono sparsi per la città quasi sempre sono tutti occupati. Quindi sicuramente cercheremo di fare meglio e di più. Qualcosa si è già fatto, mi sembra che il trend sia positivo, spero che qualche imprenditore, sentendo questi discorsi, voglia investire in una struttura ricettiva.
Grazie Assessore Giorsino, la parola torna al consigliere Occelli, se si ritiene soddisfatto della risposta.
Ma il mio obiettivo era proprio quello di ragionare su questo, sul fatto che comunque a Savigliano manca una grossa struttura ricettiva. E il fatto che i dati siano praticamente storici, lo so, infatti questa non era un'accusa a questa amministrazione, nemmeno le precedenti, ma proprio uno stimolo. So anche che è difficile piazzare la gente, anche quando viene qualche gruppo a suonare, l'ho vissuto anch'io quando ero in consulta giovane, bisognava sempre cercare i posti dove metterli. Quindi ecco, mi fa piacere di aver stimolato questa risposta, perché alla fine il nocciolo della questione è questo, che a Savigliano purtroppo manca una struttura ricettiva importante, e speriamo che però a qualcuno venga voglia di fare questo investimento. E lì bisogna però lavorarci sopra. Grazie.
Grazie consigliere Occelli. Passiamo alla terza interrogazione. In questo caso l'interrogazione è proposta dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogante stabilito è il consigliere Paolo Tesio. L'interrogazione riguarda la mancanza della chiusura della cupola sopra il padiglione del Monumento dei Partigiani presso il cimitero del capoluogo. Prego, consigliere Tesio.
Grazie, Presidente. Premesso che presso il cimitero comunale è presente il Monumento ai Partigiani, luogo di alto valore storico, simbolico e civile per la comunità, il padiglione del monumento è sormontato da una cupola che allo stato attuale risulta aperta e priva di una chiusura centrale, come chiaramente visibile anche dalla documentazione fotografica che abbiamo allegato. La mancanza della chiusura delle cupole espone le lapidi dei caduti alle intemperie, agli agenti atmosferici e al degrado nel tempo. Se non erro, era stato fatto un intervento su queste lapidi un 10-15 anni fa, così a memoria, e si vedono già l'usura del tempo. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e la giunta per sapere se l'amministrazione comunale sia a conoscenza di tale situazione, se siano previsti o programmati interventi di ripristino.
Grazie consigliere, la risposta aspetta l'assessore Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, assolutamente siamo al corrente, anzi è da parecchi anni che la cupola non ha più la parte centrale che probabilmente era caduta a seguito di un evento atmosferico. In questo momento stiamo intervenendo sui padiglioni per rinforzi strutturali e quindi sì, prendiamo atto, non è di facile realizzazione perché è altissimo e quindi l'esecuzione dall'esterno non è praticabile, dall'interno bisogna realizzare un ponteggio mastodontico e quindi dobbiamo un po' calcolare il peso dell'operazione, ma finiti i padiglioni passeremo anche alla valutazione di questa operazione per chiudere la volta in vetro.
Consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie. C'era stata segnalata a diversi cittadini che in questo periodo, in virtù del 25 aprile che si avvicinava al momento della presentazione dell'interrogazione, ce l'avevano segnalata. Sappiamo che è così da qualche anno e che appunto effettivamente quando piove dentro al padiglione non è una bella situazione. Però sono soddisfatto che l'amministrazione se lo prenda in cura.
Grazie consigliere Tesio. A questo punto, sempre per lo stesso gruppo, la parola passa al consigliere Calcagno per la successiva interrogazione, la numero 4, che riguarda gli alberi di via Antica Fornace. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Sì, ho scritto alberelli, ma adesso sono alberi quelli rimasti. Erano alberelli all'inizio. Premesso che dal mese di novembre 2024 sono stati tagliati alcuni alberi di via Antica Fornace, attualmente ne mancano 5 sia da un lato che dall'altro lato della strada. Sarebbe bene ripiantare nuovi alberi dove sono venuti a mancare. Si chiede alla Giunta se nel prossimo autunno si procederà a mettere a dimora negli appositi spazi dei marciapiedi 10 alberelli da sostituire in via Antica Fornace.
Grazie consigliere Calcagno, anche in questo caso la risposta è per l'assessore Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, anche in questo caso ne terremo sicuramente conto nella programmazione dell'autunno, sicuramente con altre essenze, perché quelle presenti poi crescono a dismisura e rovinano pavimentazione, marciapiedi, sempre con lo stesso obiettivo di dare sì di nuovo un filare, ma magari con delle altre essenze più consone al luogo.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ah, se in autunno saranno piantati, mi ritengo soddisfatto nella risposta. Anche perché io ho aspettato a fare l'interrogazione, perché visto che è partito a novembre 2004 c'era la prima, perché in primavera o in autunno si piantano gli alberi, quindi c'era primavera 2024, vabbè, troppo presto, non facciamola. Autunno 2024 non l'hanno ancora fatta. Primavera 2025, autunno 2025 e poi di nuovo primavera 2026. Allora a questo punto l'interrogazione bisogna farla, perché altrimenti passano gli anni e non anche perché nelle zone periferiche è giusto anche mantenere un decoro in queste vie.
Grazie consigliere Calcagno, passiamo quindi all'ultima interrogazione. Anche in questo caso si tratta di alberi, ma in questo caso l'argomento è il taglio degli alberi sulle sponde del torrente Maira. L'interrogazione è posta sempre dal gruppo Spazio Savigliano. Torna in questo caso in pista l'interrogante Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che nel tratto di sponda compreso tra il ponte di via Monasterolo e il ponte di via Saluzzo sono stati recentemente eseguiti interventi di taglio di alberi e vegetazione arborea. Tali interventi hanno suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i cittadini, sia per l'impatto ambientale, sia per le modalità e le tempistiche di esecuzione. L'intervento, teoricamente, si sarebbe dovuto attenere agli alberi le cui radici potevano essere pericolose per la massicciata degli argini, a quelle che potenzialmente potevano essere pericolose per il traffico veicolare su via Cervino. In data 20 aprile 2026 è stato effettuato poi un ulteriore taglio di alberi in prossimità del ponte di via Saluzzo, in corrispondenza di abitazioni private ed edifici commerciali. Dalle foto allegate si vede chiaramente come non abbiano interessato alberi le cui radici potevano essere pericolose per la massicciata. Alcuni residenti, interpellando direttamente gli operatori presenti sul posto durante l'intervento del 20 aprile, hanno ricevuto come risposta che l'intervento sarebbe stato effettuato su incarico dell'ufficio tecnico del comune di Savigliano a seguito di segnalazioni o richieste di cittadini legate alla presenza di animali. Il periodo in cui sono avvenuti i tagli coincide col periodo di nidificazione dell'avifauna normalmente tutelato dalla normativa ambientale vigente. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, negli alberi oggetto degli ultimi abbattimenti erano poi presenti nidi, verosimilmente attivi. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e la giunta per sapere chi ha materialmente eseguito gli interventi di taglio degli alberi, imprese, ente o soggetto incaricato, su incarico di quale ufficio o soggetto sono stati effettuati tali interventi, chi ha richiesto o promosso gli interventi di taglio. Si è trattato di segnalazione di privati cittadini, ci sono richieste da parte del comune verso enti terzi, vi sono atti formali, determine, ordinanze che ne giustificano l'esecuzione. Esiste una relazione tecnica, studio, valutazione di rischio che abbia motivato il taglio delle vegetazioni arborea in quel tratto di sponda? Per quale motivo gli interventi sono stati eseguiti durante il periodo di nidificazione e se siano state effettuate verifiche preventive sulla presenza dei nidi, se siano state coinvolte le autorità competenti in materia ambientale o faunistica? Quali procedure e criteri il Comune intende adottare in futuro per garantire maggiore trasparenza, informazione preventiva e tutela ambientale in caso di interventi analoghi? Grazie.
Grazie consigliere Tesio, la risposta all'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Allora, parto dall'ultima domanda per dire questo. Noi sempre siamo in contatto con gli enti preposti quando si tratta di manutenzione che riguarda demanio oppure AIPO, quindi quelle manutenzioni che non devono essere effettuate direttamente dal comune di Savigliano ma da enti superiori. Prova del fatto è anche i numerosi sopralluoghi che effettuiamo ad esempio sul rio Toirane, sul rio Chiaretto, perché ci sono delle zone che non sono di nostra competenza, ma noi andiamo a sollecitare, ad incontrare gli enti superiori, anche magari sotto sollecitazione di cittadini che sono residenti di fianco a queste proprietà demaniali. In questo caso, sempre per rimanere in tema, le sponde del Maira sono state realizzate per sicurezza e incolumità della città, quindi il mantenimento delle sponde compete al demanio, quindi il controllo deve essere effettuato dall'AIPO e dalla Regione Piemonte. La il primario obiettivo è quello di mantenere le sponde con la massicciata, quindi la crescita di vegetazione è un pericolo, diciamo, per le sponde realizzate anche con dispendio economico enorme, e poi sappiamo anche tutti i trascorsi che ci sono stati per la realizzazione di questi ripari. Vi erano già nel 2025 numerosi alberi che erano a rischio ribaltamento sulla carreggiata stradale, e in un altro sopralluogo che avevamo effettuato sul Rio Chiaretto e sul Rio Toirane avevamo già segnalato alla regione queste problematiche. Successivamente anche dei privati cittadini hanno direttamente interpellato la regione, in quanto le piante andavano a invadere proprietà private. Si erano rivolti all'ufficio tecnico del comune di Savigliano e noi li abbiamo dirottati verso gli enti competenti. Poi abbiamo fatto insieme un sopralluogo su tutto il percorso. Nel sopralluogo è stato poi interpellato anche l'AIPO, che ha dato un suo parere. Se vi serve poi vederlo, ce l'abbiamo agli atti. Il lavoro non è stato eseguito dal comune di Savigliano, ma direttamente dagli operai del settore forestale della regione Piemonte. Quando è stato effettuato il sopralluogo, insieme abbiamo valutato anche il periodo in cui volevano effettuare i lavori, abbiamo facilitato questi abbattimenti delle piante più grandi anche facendo noi un'ordinanza e cercando di utilizzare dei movieri per agevolare la viabilità e non impattare magari pericolosamente sul traffico. Nel sopralluogo sono intervenuti anche le guardie forestali e non vi erano segni di nidi attivi. Questo è quanto, quindi probabilmente è stato fatto in un momento in cui la vegetazione era già molto rigogliosa, probabilmente doveva essere fatto un pochino prima in modo che si salvaguardasse di più la sicurezza delle sponde realizzate. In alcuni punti sono visibili le radici delle piante che hanno già smosso la massicciata, e quindi questo è anche un campanello d'allarme per le future esecuzioni di queste lavorazioni. Noi in questo senso voglio dire siamo facilitatori di sopralluoghi, di realizzazione di queste manutenzioni, in modo da poter gestire al meglio quella che è la sicurezza sia a livello viabilistico della strada che costeggia il Maira e sia delle sponde stesse. Volevo anche, se mi permette, collegare a questo in una parentesi, è arrivata a protocollo anche la richiesta di una situazione di potenziale pericolosità riscontrata lungo il ponte, quello che va a Saluzzo. È a protocollo di oggi, quindi volevo anche tranquillizzare che nello specifico non sono parti strutturali del ponte, perché il ponte è realizzato in muratura, quindi questi sono delle componenti metalliche che sono a corredo del ponte. Sì, sono malmesse, alcune sono decisamente cadenti, ma stiamo anche lì vedendo come poter intervenire, perché in alveo in questo momento non possiamo andare e dovremo attuare una verniciatura, se riusciamo, sul ponte attraverso la passerella pedonale, e quindi cercheremo di attivarci per fare questo lavoro, ma non è un pericolo strutturale per il ponte. Volevo solo tranquillizzare, daremo poi anche risposta alla segnalante e così cercheremo di effettuare anche questo lavoro. A noi non risulta comunque dal sopralluogo che vi fossero nidi attivi, quindi la regione ha con i suoi tecnici poi deciso di intervenire e di fare questo taglio della vegetazione.
Grazie assessore Fabrizio. Consigliere Tesio, vuole procedere all'intervento diretto?
Sì, mi permetterà solo una risposta leggermente in virtù dei vari punti toccati. Sull'ultimo, ringrazio l'assessore per aver risposto già alla segnalazione che è arrivata questa mattina, per chi giustamente non l'ha detto prima, ma abbiamo fatto dei sopralluoghi per preparare questa interrogazione. Effettivamente abbiamo notato questa cosa. Noi per primi pensavamo appunto che non fosse un problema strutturale o quant'altro, probabilmente l'angolare che ha iniziato a cedere dopo anni e anni di arrugginimento, però per sicurezza, diciamo per completezza di informazione, nel momento in cui andiamo a fare un'interrogazione, successivamente vediamo un potenziale pericolo, lo segnaliamo di modo che tutti ne siano conoscenza e non sia solo, diciamo, per fare polemica. Chiusa questa parentesi, allora, bene che sia stato effettuato un sopralluogo per quanto riguarda la verifica dei nidi e quant'altro che potrebbero essere magari successivi a questo sopralluogo, se effettivamente, come ci hanno riportato qualcuno che vive lì vicino, hanno visto soprattutto prima dell'ultimo taglio del 20 aprile, però bene che perlomeno si sia preso in capo. Sul resto, ha detto che c'è della documentazione, l'andremo a vedere. Io voglio, non sono completamente d'accordo, su alcuni punti provo solo a dirlo, nel senso che secondo me in questo periodo non è la prima volta che succede, è già anche capitato in passato, anche non con voi, però io mi ricordo che un anno fa eravamo qua a parlare del taglio degli alberi in via in zona Solerette, che era stato anche molto più grosso di questo, e ci eravamo un attimino posti anche come obiettivo quello di andare a incidere un po' di più su questi tagli, avere un attimino di accortezza in più. Si è poi parlato del progetto sugli sponde per avere maggior controllo di portarle, però è un progetto lungo quello di ottenere dal demanio. Non ho visto invece in questo intervento quella attenzione che sinceramente mi sarei aspettato, nel senso che si è effettivamente fatto un taglio per questioni, come si dice, di sicurezza, perché potevano cadere su via della via Cervino, vedremo effettivamente. Mi piacerebbe anche avere delle segnalazioni, cioè delle relazioni che dicono che effettivamente sono pericolose. Invece bene che si pulisca l'alveo, perché l'alveo deve essere pulito, bene se questi alberi vanno a incidere sulla massicciata che deve essere tenuta, però secondo me, diciamo che tendenzialmente, ma non lo dico io, lo dice la storia di questi interventi, diciamo che si vengono abbattuti solitamente più alberi di quelli che dovrebbero essere abbattuti da progetto originario. Io mi sarei aspettato, in virtù che un anno fa eravamo a parlare di quel taglio indiscriminato in zona Solerette, un po' più di attenzione, quindi mi sento di dirlo. Infine, sulla pericolosità degli alberi che possono cadere. Secondo me è molto importante che ci sia una relazione che attesti effettivamente questa pericolosità, perché noi siamo politici, facciamo gli amministratori, la responsabilità è sì, in parte, diciamo, del sindaco in questo caso, ma anche degli uffici, non dico gli uffici di Savigliano, io parlo estendo in generale. Dobbiamo fare attenzione soprattutto che in una questione di sicurezza non diventi automaticamente un taglio un albero, perché almeno mi tolgo il problema della sicurezza che potenzialmente cade, ma che venga effettuato solo ed esclusivamente quando è veramente necessario, perché se no si dà la possibilità, ad esagerazione, di andare ad intervenire su alberi storici, non dico, ripeto, in questo caso, ma dobbiamo secondo me avere una sensibilità maggiore su questo tipo di interventi, altrimenti saremo sempre qua a ogni volta a parlare dopo un taglio di quanti alberi sono stati tagliati e il perché, e sono sempre stati tagliati troppi.
Grazie consigliere Tesio, direi che con quest'ultima abbiamo completato il periodo delle interrogazioni e anche delle interpellanze e comunicazioni, per cui visto che non è molto che abbiamo iniziato
il Consiglio Comunale, normalmente facciamo una piccola pausa tra le interrogazioni, interpellanze e le delibere da approvare. Chiedo ai consiglieri se in questo caso possiamo procedere, se sono tutti d'accordo di procedere, di andare avanti, così